Ave Maria, grazia plena, Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Contempliamo dunque innanzitutto il grande mistero dell'ascensione di nostro Signore.
Cari fratelli e sorelle, 40 giorni dopo la risurrezione, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, Gesù ascese al cielo, cioè ritornò al Padre, dal quale era stato mandato nel mondo. In molti paesi questo mistero viene celebrato non giovedì, ma oggi, la domenica seguente. L'ascensione del Signore segna il compito della salvezza iniziata con l'incarnazione. Dopo aver istruito per l'ultima volta i suoi discepoli, Gesù sale al cielo. Egli però non si è separato dalla nostra condizione, infatti nella sua umanità ha assunto con sé gli uomini nell'intimità del Padre e così ha rivelato la destinazione finale del nostro pellegrinaggio terreno. Come per noi è disceso dal cielo e per noi ha partito ed è morto sulla croce, così per noi è risorto e risalito a Dio, che perciò non è più lontano.
Così l'11 maggio 2012 Papa Benedetto XVI spiega il mistero dell'ascensione, un doppio senso tra vita terrena e vita eterna. Come Gesù incarnandosi ha assunto su di sé la natura umana, così noi riceviamo la vita celeste, anche noi saliremo in cielo. Ma gli uomini del secondo decennio del terzo millennio hanno spesso gli occhi rivolti a terra. La crisi economica innescatasi qualche anno prima ancora tiene in scacco diverse nazioni e tante famiglie nell'area del cosiddetto benessere del mondo. Ma facciamo un salto indietro di oltre 50 anni, quando il mondo usciva dalla guerra. I problemi non erano minori, anzi. Già all'epoca Giovanni XXIII indicava la via di una riconciliazione diretta fra terra e cielo. 26 maggio 1960, Basilica di San Giovanni in Laterano, canonizzazione di San Gregorio Barbarigo.
Contempliamo dunque innanzitutto il grande mistero dell'ascensione di nostro Signore. Dal suo primo apparire nel seno verginale di Maria e poi fra i vagiti e i sorrisi a Betlemme, dai silenzi e dal nascondimento umile e laborioso dei 30 anni, dall'annunzio dell'Evangelium Regni attraverso la Galilea e la Giudea e infine dal tragico epilogo della passione fino ai chiarori vittoriosi della risurrezione, fino a questa mirabile ascensione che accende di luce superna i nostri occhi e penetra di grazia esultante i cuori. Oh, che successione stupenda e ineffabile, diletti fratelli e figli, d'avvenimenti. Oh, che variazione in attesa di aspetti iridescenti dell'intima comunicazione del divino con l'umano, del cielo con la terra.
L'ascensione è dunque la vigilia di quel definitivo salto di qualità che l'uomo potrà compiere grazie alla ormai prossima discesa dello Spirito Santo, una promessa che si mantiene.
All'arrivo di Gesù in cielo, egli adempie le sue promesse. Ecco lo Spirito Santo nei bagliori delle lingue di fuoco posate sulle teste dei convenuti nel cenacolo, in atto di operare nei petti quella fecondazione di grazia da cui balza la Santa Chiesa nella sua distinta fisionomia di società soprannaturale e gerarchica, introducendola nella sua storia di regno di Dio militante sulla terra, perché si evolva poi in purgante oltre la tomba e finalmente in trionfante nei cieli. Secondo, la gloria dei santi nell'ascensione. Diletti fratelli e figlioli, è da questo vertice che la luce dell'ascensione si irradia di un secondo aspetto di provvidenza divina a beneficio della umanità rigenerata, un nuovo incanto, un prodigio ineffabile di grazia e di gloria. Con Gesù che ascende alla destra del Padre si aprono le vie dei cieli per i figli dell'uomo, ormai riassunto alla sua primitiva destinazione di creatura spirituale riservata ai beni eterni.
Possiamo bene immaginare le crescenti difficoltà che un mondo sempre più rapito dal materialismo, da necessità contingenti, da entusiasmi positivistici per le conquiste della scienza e della tecnologia possa provare nei confronti del mondo dello spirito, ineffabile, invisibile, nei confronti di quel cielo promesso da Gesù che non tutti riescono a immaginare. Allo stesso modo possiamo immaginare lo sconcerto degli apostoli di fronte a Gesù che li avvertiva: ora mi vedete, tra un po' non mi vedrete più. Eccolo il salto decisivo. Lui continua ad essere presente anche se non lo vediamo. Questo è il mistero dell'ascensione.
Ma come? Come vederlo? Come riconoscerlo? Come riascoltare la sua voce? Come aprirgli il nostro cuore se le vie naturali della nostra conversazione sono incapaci di superare l'abisso che il mistero dell'ascensione ha scavato fra lui e noi? Lo sappiamo, Gesù si è nascosto affinché noi lo cercassimo, e noi sappiamo qual è l'arte, qual è la virtù che ci abilita a questa ricerca, anzi a questa scienza super razionale della misteriosa presenza di Cristo fra noi. Festa perciò della fede, questa della nostra ascensione, una fede che spalanca la finestra dell'oltretempo riguardo a Cristo risorto, lasciandoci intravedere qualche cosa della sua gloria immortale, e sull'oltretomba riguardo a noi morituri, ma destinati alla fine dei nostri giorni nel tempo alla sopravvivenza nella comunione dei santi e alla risurrezione dell'ultimo giorno per l'eternità. La fede allora diventa speranza, una speranza vittoriosa emana dal mistero dell'ascensione, fonte ed esempio del nostro futuro destino, e che può e deve sorreggere il faticoso cammino del nostro pellegrinaggio terrestre. E la speranza ci è assicurato, non delude.
8 maggio 1975, anno santo, messa per l'ascensione, fede e speranza, ricordava Paolo VI. Insieme alla carità le evocava a gran voce Pio XII nel pieno della guerra, ancora più difficile in quegli anni in cui il cielo era oscurato dai fumi dei bombardamenti, era riuscire ad andare oltre e vedere Gesù presente.
Thank you.
Era Pio XII nella messa del 14 maggio 1942. Ascendiamo, diletti figli, anche noi con Cristo al cielo. Disponiamo nel cuor nostro quelle ascensioni della fede che varca ogni nube, della speranza che sorpassa il tempo, dell'amore che conquista l'eternità. Eleviamo la nostra fede in quest'ora di uragano che rumoreggiando e imperversando travolge in lotta popoli e nazioni. Non spetta neppure a noi conoscere i tempi e i momenti che la potente mano del Padre nostro celeste regola, abbreviandoli o allungandoli con quel consiglio provvido e inscrutabile che ordina tutti gli eventi all'alto e segreto fine della sua gloria. La nostra fede sormonta questo basso mondo. Di questo mondo non è il regno di Cristo, seppur tiene il piede qua giù. Esso è dentro di noi. La scienza del XX secolo ci ha addestrato a una diversa concezione dello spazio e del tempo. Plastico il primo, relativo il secondo, modificati costantemente dai corpi che li attraversano. Ma fin dall'inizio dell'era cristiana, Gesù ci sta parlando di un altro luogo e di un altro tempo, destinati a tutta l'umanità. Lo ricordava Giovanni Paolo II nel corso della sua visita pastorale in Romagna. Messa nella Basilica di Sant'Apollinare in Classe, a Ravenna, nel ricordo dei Santi Cirillo e Metodio, 11 maggio 1986.
Il cielo parla di un universo differente da quello della terra. Esso è l'universo di Dio, di quel Dio che sussiste nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e che al tempo stesso si realizza interamente in tutte le cose, come il Padre della gloria. Vi sono i tempi della storia terrena dell'uomo, i tempi dei popoli e delle nazioni, delle loro cadute e delle loro riprese, ma il tempo a cui pensa Gesù è un altro. Avrete forza dallo Spirito che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Dunque, un tempo diverso, una storia diversa, un regno diverso da quello terreno di Israele. Lo Spirito Santo vi condurrà fuori sulle vie di Gerusalemme e poi vi spingerà oltre fino agli estremi confini della terra, a tutti i popoli, alle nazioni, alle genti, a tutte le lingue, culture, razze, ai continenti interi.
Le voci dei papi, l'ascensione nel Magistero Pontificio.